Leggiamo alcuni versetti. Ebrei 8, versetto 1. Ebrei 8, versetto 1. Ora, il punto essenziale delle cose che stiamo dicendo è questo: abbiamo un sommo sacerdote tale che si è seduto alla destra del trono della maestà nei cieli. Amen. Abbiamo questo sommo sacerdote. Se vogliamo capire perché è così meraviglioso, dobbiamo ritornare all'inizio. Sempre un ottimo ritornare all'inizio. Vogliamo sempre avanzare e dimentichiamo qual è l'inizio, ciò che è successo all'inizio. Ed è importante vedere questa sera ciò che è successo all'inizio. Per questo, perché questo può aiutarci ad apprezzare questo sommo sacerdote. Per questo leggiamo in Giovanni 3, 1 a 13. Giovanni 3, 1 a 13. La storia di un uomo che è meravigliosa, la storia che ha dialogato con il Signor Gesù. Giovanni 3, versetti 1 a 13. Da prima i fratelli, poi le sorelle, che si alternano. C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: «Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui». Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?» Gesù rispose: in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio». Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né da dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse: come possono avvenire queste cose? Gesù gli rispose: tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto, ma voi non ricevete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato delle cose terrene e non credete, come crederete se vi parlerò delle cose celesti? Nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo che è nel cielo. Questa storia è meravigliosa, perché abbiamo un uomo che visibilmente era un religioso, dottore della legge, quindi conosce bene la legge, viene da Gesù di notte, non durante il giorno, ma di notte, perché non voleva essere riconosciuto dalla gente attorno a sé, non voleva essere riconosciuto pubblicamente come qualcuno che si interessa a Gesù, quindi si nasconde. È un dottore. Quindi lui conosce molte cose. Lui sa perfettamente la legge dell'Antico Testamento, come tutti gli uomini oggi sulla terra pensano di sapere. Altrimenti sarebbe così facile annunciare il Vangelo, perché parleremo a chiunque e tutti accetterebbero. In Francia parli del Vangelo, subito si fa il nesso con il cattolicesimo, è la regola, funziona così. Tutti sanno, tutti pensano di sapere, ma c'è Gesù. E Gesù, lui, è diverso. Turba, perché parla di cose che non entrano per niente nei concetti del dottore della legge. Come noi qui, nelle nostre città o nel nostro ambiente, possiamo parlare del Signor Gesù e naturalmente la gente fa fatica a capire ciò di cui parliamo. Ma qui abbiamo un esempio, un Nicodemo vecchio, sperimentato, istruito, conoscente della religione, della legge data da Dio. Non parlo di una legge che venga da un altro posto, ma dalla legge di Dio. Lui conosce perfettamente la legge di Dio. Lui è all'esperienza, è vecchio ed ha anche una certa posizione. Questo Gesù viene da Gesù e gli dice: noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio. E incomincia a riconoscere, ammette: tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Turba vedere ciò che Gesù può fare, può compiere, ma allorché non si trova nel punto, nel luogo dove c'è il centro della religione, non è nella forma religiosa, non è nel luogo dove la religione si esprime, non è nella Chiesa cattolica, si direbbe oggi, o nella Chiesa protestante, è fuori di tutto. E il problema è che se parlasse solamente, sarebbe facile, ma faceva miracoli. E questo turba, questo lancia una sfida alla religione tradizionale che era nella mente di questo Nicodemo. Questo Nicodemo chiede, dice il Signore, afferma: noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. E Gesù avrebbe potuto dirgli: sì, va bene, giusto, bene. Non ha chiesto niente al Signore, non ha fatto nessuna domanda. Ma Gesù cosa rispose? In verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Dovete spiegarmi, non ha niente a che vedere. Uno parla di miracoli, tu sei un dottore venuto da Dio, dice Nicodemo a Gesù, e questa persona, e questo Gesù gli risponde in questa frase: se un uomo non è nato da Dio, non può vedere il regno di Dio. Qui sta scritto e parlato del regno di Dio. Quindi almeno sappiamo che c'è un regno terrestre e visibilmente esiste un regno di Dio. Ci sono due regni. C'è il regno degli uomini, che conosciamo benissimo, con il quale siamo in contatto ogni giorno, ma qui Gesù parla di un altro regno, del regno di Dio. L'uno non ha niente a che vedere con l'altro. Nicodemo, con la sua religione, con la sua conoscenza della legge, era nel regno terrestre. Gesù, lui, parla di un altro regno. Questo significa che la religione non poteva portare Nicodemo nel regno di Dio. Aveva bisogno di nascere di nuovo. Nascere di nuovo. Nascere di nuovo. Non è bello nascere di nuovo? Ma è misterioso. Difficile da capire. In che modo si può nascere di nuovo? E Nicodemo chiede la domanda. Chiede. Cosa? Dice cosa? Che cosa dici? Nicodemo gli disse: come può un uomo nascere quando è vecchio? Non capisco. Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? La tua mamma esiste ancora? No, non c'è. Quindi per te diventa difficile nascere di nuovo. Per te, quindi Nicodemo fa delle domande logiche. Cosa vuol dire nascere di nuovo? Ma Gesù risponde: in verità ti dico, se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Insiste Gesù. Gesù insiste sul regno di Dio. Ci sono due regni su questo pianeta. Questi due regni sono diversi, completamente. Che cosa caratterizza un regno? Un principato, che cosa, da cosa è caratterizzato? Un regno, un re. Cioè, due regni, due re. Il regno di Dio è chiaro. È il regno di Dio. Chi è il re? Dio. E quindi chi è il re nell'altro regno? L'altro regno è altrettanto trasparente che quanto quello di Dio? Porta il suo vero nome? L'altro regno è il regno del diavolo, è il regno di Satana, ma non ha questo nome. Oggi la gente vive sulla terra, ognuno vive, cerca di vivere il modo più piacevole possibile, ma in verità sono in un regno. E non c'è un terzo regno. Ce ne sono purtroppo, o per fortuna, solo due. La domanda, l'unica domanda che ogni essere umano deve porsi è: in che regno mi trovo? In quale dei due regni mi trovo? Chi regna nella mia vita? Questa è la vera domanda che chiede Gesù a Nicodemo. Gli dice: ci sono due regni. Tu sei un dottore della legge. Tu conosci la legge, conosci la religione, conosci tutto. E se ti parlo del regno di Dio, è un regno che ti è straniero, che non conosci. Perché? Perché conoscere, per conoscere questo regno non devi essere nella legge, ma devi nascere di nuovo. Sei già nato una volta, ora devi nascere un'altra volta. Ecco ciò che Gesù disse a Nicodemo: devi nascere un'altra volta. E Nicodemo lì è confuso. Cosa vuoi che entri nel seno di mia madre? Di cosa parli? Ma il Signore è molto chiaro. Gli dice, versetto 6, quello che è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito. Ciò che è nato da tua madre è carne, sei tu. Tu sei nato in un regno, non hai scelto. Siamo nati tutti in un regno senza scegliere. Sei svizzero, eh? Tu sei svizzero. Hai deciso di nascere svizzero? Sei nato svizzero, punto, e basta. è la tua origine. Sei nato in Svizzera, sei svizzero. Tu sei nato a Ginevra, a Zurigo. Hai deciso di nascere svizzero? No. Nel primo regno non scegli il luogo di nascita, e nel secondo regno invece scegli tu. Nessuno te lo impone, nessuno ti obbligherà ad entrare nel regno di Dio, nessuno. Nicodemo era confuso, turbato. Nascere di nuovo? E il Signore gli ha detto: ciò che è nato dalla carne, è un regno, è un re. Non l'hai scelto, sei lì. Ma se vuoi conoscere il regno di Dio, allora devi nascere di nuovo. E questo non ha niente a che vedere con la carne. Non ha niente a che vedere con il terrestre. Parliamo di un'altra dimensione, di un altro regno. È quasi come un altro pianeta. Non è un pianeta il regno di Dio, ma è un'altra dimensione. Dobbiamo nascere dallo Spirito. Ciò che è nato dallo Spirito è Spirito. Per questo fine settimana vorremmo condividere sul nostro Spirito. Perché se vogliamo capire ciò che Dio, ciò che il Signore ha per noi, ciò che ha compiuto per noi, dobbiamo ritornare al nostro Spirito. E qui? Ciò che è nato dalla carne è carne, sta scritto, ma quello che è nato dallo Spirito è Spirito. Ciò che è nato dallo Spirito di Dio è il mio Spirito. E lo Spirito non è come l'intelligenza, non è l'intelligenza. Spirito e intelligenza per molta gente è la stessa cosa, ma nella Bibbia l'intelligenza e lo spirito sono due cose separate. C'è un organo nell'uomo che è stato creato da Dio per entrare in contatto, in comunione con Dio che è spirito. E questo è la notizia più bella, più rivoluzionaria di ogni tempo, è che Dio è spirito e che io ho uno spirito. E che grazie al mio spirito posso contattare Dio, che è spirito. E questo è qualcosa che deve impressionarci. Dio è spirito. Dio non è in carne ed ossa. Non c'è un indirizzo sulla terra dove puoi suonare, lui apre la porta e lui ti apre. No. Dio è spirito. Dio è spirito. Ma nell'uomo c'è pure uno spirito, e lo spirito dell'uomo deve nascere di nuovo, quindi significa che deve nascere dallo spirito di Dio, esattamente come sono nato da mia madre, devo nascere da Dio. E questo succede nel mio spirito, e questo spirito ha la capacità nell'uomo di entrare in comunione con Dio. Non pensate che si possa entrare in comunione con Dio con l'intelligenza. Nella nostra intelligenza non entriamo in contatto con Dio. Nella nostra intelligenza dobbiamo pensare che sono una pazzia le cose di Dio per la nostra mente. Ed è valevole per noi anche se siamo nati di nuovo da molto. Dobbiamo capire, vedere che nei nostri pensieri le cose di Dio sono una pazzia. Una pazzia. Disegno male, ma separo la lavagna in due, con a sinistra il regno di Dio e a destra il regno di Satana, del diavolo terrestre, chiamalo come vuoi. è il regno che ognuno di noi conosce. In questo regno c'hai la finanza, la politica, tutto. Qui siamo in un altro regno. In questo regno di Dio si parla di spirito. Scrivo spirito. Mentre in quest'altro, quello di Satana, si parla della carne. La carne è il comune dei mortali con l'intelletto e tutto quello che va assieme. Nel regno di Dio possiamo entrare in contatto con Dio. È un altro mondo. La prima cosa che noi cristiani noi può sperimentare è la nuova nascita. Se qualcuno questa sera non è nato di nuovo, nato dallo Spirito, deve assolutamente nascere dallo Spirito questa sera. Non aspettare nemmeno un minuto, perché se capisci, se vedi in che regno ti trovi, bisogna fuggirne il più fretto possibile per entrare nel regno di Dio. Non aspettare. Dio è spirito. Lui è lo spirito. In 1 Corinzi 15, prima volevo leggere in 1 Corinzi, l'uomo naturale, 2:14, 1 Corinzi 2:14, ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono pazzia per lui. Sono una pazzia per l'uomo. Nel regno di destra le cose dello Spirito di Dio sono una pazzia, tutto. Perché molte persone considerano, studiano e dopo aver studiato molto arrivano alla conclusione che Dio non esiste? Perché? Perché è una pazzia, non puoi capire Dio, non puoi studiare Dio. La tua mente, la tua intelligenza è bloccata in questo regno di Satana e non capisce, non può capire le cose del regno di Dio. Devi nascere di nuovo. Finché non sei nato di nuovo, questo regno di Dio non esiste per te, è chiuso per te. La vita cristiana incomincia da questa nuova nascita. Qui sei nato dalla carne di tua madre, mentre in questo altro regno sei nato da Dio. Questo è meraviglioso, Signore. In 1 Corinzi, capitolo 15, 45, sta scritto così: il primo uomo Adamo divenne anima vivente. Chi è il primo uomo? È Adamo, è colui che è nato nel regno della carne. Noi siamo suoi discendenti. Se risali il tuo albero genealogico, arrivi ad Adamo. Noi tutti arriviamo lì. Questo è il regno di Satana, è il regno della carne, è il regno dove sta scritto che è diventato un'anima vivente. L'anima è vivente in questo regno, ma lo spirito è morto. In questo regno di Satana l'anima è vivente, lo spirito è morto. Ma il nostro spirito deve essere risvegliato. E poi sta scritto: l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Cioè Gesù Cristo, quando è venuto sulla terra, è diventato lo spirito che dà la vita, che vivifica. L'inizio della nostra vita cristiana è questa nascita. È questa nascita. Perché abbiamo bisogno di nascere? Perché in questo regno di Satana vi è un problema irrisolvibile. È il problema del peccato. Nel regno di Satana tutti gli uomini hanno un problema grave. Non solo sono nato dalla carne, sono carne. Ho la mia anima, ho la mia intelligenza, e così dov'è il problema? Il problema esiste, il problema è il peccato. In questo regno non vi è soluzione per il peccato, e il peccato è la sorte di ogni uomo, senza eccezione, tranne uno, Gesù. Gesù Cristo è venuto sulla terra, era Dio incarnato, e quando venne sulla terra lui si è incarnato in Gesù, Dio stesso, lui fu l'unico uomo senza peccato che quindi in grado di morire sulla croce per togliere il peccato. Noi siamo già condannati in questo regno di Satana, e Satana per primo. Lui è un arcangelo, Satana, che si è ribellato. Tutti gli uomini, la razza umana, è condannata. La condanna è già stata pronunciata. È stato fatto. Non possiamo cambiare nulla. Quando un giudizio è stato detto, proclamato, non possiamo più cambiarlo. Non puoi fare ricorso. Sei andato al punto più alto. Non sei al Tribunale federale. Sei andato all'AIA. Non puoi andare più oltre. Il giudizio sul peccato è già stato pronunciato. Tutti gli uomini sono condannati a finire nell'eternità la loro vita nel lago di fuoco, nello stagno di fuoco. Il Vangelo non è dire alla persona vai nel cielo, il Vangelo è dire alla gente tu sei condannato per via del peccato, e il peccato è il tuo problema più grave tra te e Dio. Tu sei separato da Dio a causa del peccato. L'unico modo per uscirne è di credere in questo Gesù Cristo meraviglioso. Qui abbiamo nel regno di Dio Gesù Cristo. Cosa ha fatto? È morto sulla croce e ha tolto il peccato. Sulla croce ha tolto il peccato, ha preso la condanna su se stesso come una multa. Se hai una multa di 1.000 franchi, di 1.000 euro, e se vai alla polizia, il signor Verdon ha una multa di 1.000 franchi, sì, è vero, e tu dici ecco i soldi e paghi per me, io sono ancora debitore? No, tu hai pagato. Gesù Cristo ha pagato per noi il prezzo di riscatto della condanna eterna che era su ognuno di noi. Questo è meraviglioso, è il Signore che l'ha fatto. E perché ha fatto questo? Oggi siamo in un altro regno, siamo stati trasferiti da un regno nell'altro. Questo regno di Dio non è concreto, non è materiale. Questo regno di Dio è un regno spirituale, è un regno meraviglioso, perché il re non è un tiranno come un bugiardo, lui è un tiranno, Satana, un bugiardo, è il padre delle menzogne, mentre Dio è la verità, lui è l'amore, lui è la pace, è tutto. Lode al Signore. Signor Gesù, è meraviglioso. Se ritorniamo a Giovanni, in Giovanni 3,16, Giovanni 3,6, il Signore dice a Nicodemo: devi nascere dallo Spirito, cioè, ossia, ricevere Gesù Cristo nel tuo spirito, perché Gesù Cristo è lo Spirito. Leggiamo in Giovanni 14, versetti 16 a 18. Giovanni 14, ve li leggo, 16 a 18. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. quando Gesù era sulla terra, poteva, era vicino ai discepoli, ma non poteva entrare nei discepoli. Oggi, perché Gesù Cristo è diventato lo Spirito di verità, il Consolatore, può entrare in noi. Questa nascita nel nostro spirito è l'evento più meraviglioso della tua vita. Non c'è mai stato un avvenimento più bello di quel giorno in cui lo Spirito di Dio è entrato nel tuo spirito. Questo è il giorno più bello della tua vita. Deve farci giubilare. Deve renderci pazzi. È meraviglioso. Ognuno di noi è nato di Dio, da Dio. È nato dallo Spirito. Non siamo gente in un regno in cui il peccato, la bugia regnano. Il tiranno non vuole il nostro bene, vuole la nostra distruzione, ma nel regno di Dio, Dio ci dà la vita eterna, ci dà la gloria, ci dà la pace, ci dà la gioia, il riconforto, tutto. Perché ci dà, è chiamato qui il Consolatore. Io me ne vado e un Consolatore ritornerà. Quando sei, va tutto bene nella tua vita, hai bisogno di un Consolatore? No. Abbiamo bisogno di un Consolatore quando siamo delusi. Perché l'uomo che vive in questo regno non ha nessunissima ragione di rallegrarsi. La gente che ci circonda non hanno nessuna ragione, nessunissima ragione di rallegrarsi della vita. Ah, c'è il pensiero positivo, puoi fare il buddismo, puoi fare molte filosofie, praticare, puoi essere zen, puoi fare quello che vuoi con i soldi, puoi fare molte cose, ma anche quello è limitato. Nel regno di Satana non puoi rallegrarti, perché il risultato è la condanna eterna, il fuoco eterno, via lontano da Dio e dalla sua presenza, in un regno di tenebre. Mentre qui hai la vita eterna, hai la presenza di Dio, hai la pace, la gioia, la gloria per l'eternità. E questo ci è offerto gratuitamente il primo giorno in cui siamo diventati cristiani, quando il nostro spirito è nato dallo Spirito di Dio, c'è stato questo trasferimento. Siamo stati trasferiti nel regno di Dio. Questa è la nuova nascita, è una buona notizia, è una buona notizia. Diciamolo alla gente, non è meraviglioso di essere nati dallo Spirito? E sta scritto che questo Consolatore sarà in noi. Quando Gesù era sulla terra, era accanto a noi, oggi è in noi. Può essere in ogni essere umano. Dio non è separato dalla creatura. Oggi lo Spirito di Dio abita nel nostro spirito. Dal giorno in cui abbiamo ricevuto il Signore, lo Spirito di Dio abita in noi. Vi rendete conto di cosa significa? Lui è il nostro Consolatore. Ciò significa che è sempre con noi. Sempre con noi. Alleluia. La vita cristiana è una vita meravigliosa, perché lo Spirito è in noi. Nelle situazioni peggiori puoi deprimere in questo regno di Satana, ma lì nel regno di Dio è il Consolatore, un Consolatore meraviglioso. E non dimentichiamolo. Questo Consolatore ci fortifica, ci incoraggia, ci parla, ci insegna ogni cosa. Questo povero Nicodemo non aveva capito. Normalmente conosceva molte cose, ma in realtà non conosceva niente, perché era sorpassato. Come i tuoi vicini non capiscono, i tuoi colleghi non capiscono. Perché? Perché devi nascere dallo Spirito. La prima cosa che vedono, la prima cosa che deve succedere in ogni individuo è che di nascere dallo Spirito, da quel giorno in poi, È come se il ricettore e il connettore sono allacciati. Se non c'è un taglio nel cavo elettrico, non ci sarebbe luce. Tutti i fili sono stati allacciati e quindi abbiamo la luce. Ne stacchi uno e non abbiamo più luce. Il contatto con Dio senza lo Spirito è impossibile. Non esiste. E per ricevere lo Spirito, per nascere dallo Spirito, è così semplice. La Bibbia dice, basta invocare. Chi conosce questo versetto in Romani, chiunque invocherà. Dov'è? Dobbiamo conoscere questi versetti a memoria. Romani 10, versetti 12 e 13, non c'è distinzione tra giudeo e greco. Questo è meraviglioso. Qui è nel regno di Satana, hai il giudeo e il greco. Non pensare che il giudeo sia nel regno di Dio, il giudeo è nel regno di Satana. Nei confronti della salvezza il giudeo non ha nessun vantaggio. Si trova nello stesso regno, sotto lo stesso re, che il greco, il barbaro, l'incirconciso, colui che non conosce niente, che non ha mai sentito e né parlato né pensato a Dio, tutti gli uomini sono lì senza differenza. Anche i giudei devono ricevere lo Spirito. È meraviglioso. Non c'è nessuna differenza tra il giudeo e il greco. Mi eccito quando parlo di questo perché è meraviglioso, perché è la miglior buona notizia che abbiamo ricevuto. Se hai vinto all'euro milione, bene per te, ma non è niente, non è neanche paragonabile a un per mille della buona notizia che è nascere di nuovo. Questa è una buona notizia. Questa nuova nascita ne vale la pena. Non celebrate questa, non troppo. Se, no, se veramente riflettiamo, non dovremmo forse celebrare troppo, perché se qui in questo regno una persona nasce ma poi finisce, sappiamo dove abbiamo bisogno della nuova nascita. Non c'è differenza tra il giudeo e il greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti. C'è un solo Signore. Non le tue buone opere, né la tua filosofia, né un libro, né niente che può salvarti. Tutti hanno uno stesso Signore, che è ricco per tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Amen. Alleluia. Questo regno è complicato, è complicato, complicato. Più invecchio, più vedo quanto è complicato. Ci sono così tante cose molto strane. Mentre il regno di Dio è così semplice, chiunque, nessuno è escluso. Qui? Gli ebrei escludono i greci e i greci escludono i giudei. Intendiamo con giudei e greci coloro che credono in Dio o quello che credono a niente o forse a dei molto strani. Ma qui, nel regno di Dio, un solo Signore che è ricco per tutti quelli che lo invocano e chiunque lo invoca sarà salvato. Una persona che riceve il Signore è salvata. Per questo dobbiamo festeggiare. Ecco una ragione per cui celebrare. Quando una persona parte da questo regno e in questo, allora lì ci deve essere una festa. E basta per questo invocare il nome del Signore. Signor Gesù. Amen. Signor Gesù. Amen. Signor Gesù. Amen. Quando lo invochi con il tuo cuore, con tutto il tuo cuore, invocare significa chiamare. Chiamare. Puoi chiamarlo ad alta voce, a voce bassa, all'interno, fuori, dentro, come vuoi, seduto, a ginocchio, non c'è regola. È così semplice. Invocalo, invocalo. Lode al Signore. E quando hai invocato il Signore, sei nato di nuovo, cioè hai ricevuto lo Spirito in te. La nostra vita cristiana può incominciare. Non è meraviglioso? La nuova nascita, quando il nostro spirito viene nel nostro spirito, allora la vita cristiana incomincia. E la mia vita cristiana è incominciata con lo spirito. Ha cominciato con lo spirito. Come continua? In che modo continuo la mia vita cristiana? In che modo vivo nel regno di Dio? Qual è il mio cammino, il mio modo di comportarmi in questo regno di Dio? Qual è la mia preoccupazione principale? Una volta che sono entrato in questo regno di Dio, che cosa mi aiuta nella mia vita quotidiana? È lo Spirito. Lo Spirito è la prima cosa che è successo nella mia vita cristiana. Ma ogni giorno lo Spirito deve essere presente nella mia vita, altrimenti la mia vita cristiana non esiste. Ecco, domani vedremo che senza lo Spirito non c'è la Chiesa. Senza Spirito non c'è vita cristiana e senza Spirito non c'è Chiesa. Noi diventiamo una religione. Togli lo Spirito nella tua vita, allora sei come un non credente. Togli lo Spirito dalla vita di Chiesa e siamo una religione, esattamente come la Chiesa Cattolica. Amen. Lo Spirito è indispensabile alla nostra vita, al nostro cammino quotidiano e a tutta la vita di Chiesa. Togli lo Spirito e non c'è niente, non rimane niente. In questo regno tutto concerne lo Spirito. Dio, Gesù Cristo e lo Spirito sono oggi nello Spirito. E lo Spirito, siamo nati dello Spirito. Ma dopo essere nati dallo Spirito, cosa succede? Cosa abbiamo fatto con lo Spirito? Dov'è lo Spirito? Nella parola? Lui è il Consolatore. È colui che ci insegna. In 1 Giovanni, vi leggo rapidamente perché ho finito il tempo. Mi sono attardato sull'introduzione, ma era necessario parlare di cos'è la nuova nascita. In 1 Giovanni 2, 27, un meraviglioso versetto. 1 Giovanni 2, 27. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno, ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. Abbiamo l'unzione. Che cos'è l'unzione? Lo Spirito. L'unzione dimora in noi e ci insegna. Ci insegna. L'unzione ci insegna? L'unzione ci insegna ogni giorno, a ogni momento? perché l'unzione ha questo scopo, ci insegna. E abbiamo un aiuto nella parola in Giovanni 6. In Giovanni 6 c'è scritto al versetto 63: il Signore, dopo aver detto a Nicodemo ciò che è nato dalla carne, carne, ciò che è nato dallo spirito è spirito, poi alla gente dice: dovete mangiare la mia carne. Buon appetito! Dovete mangiare la mia carne. E tutti sono stati scioccati. E il Signore dice loro: ma la carne, versetto 63, la carne non è di alcuna utilità, è lo spirito che dà la vita. La carne non è di alcuna utilità. Potremmo discutere molto, la carne non serve a niente. La carne dov'è? È nel regno di Satana, in questo regno. Anche la carne del Signore non serve a niente. È lo spirito che dà la vita. Quindi questo significa che in questo regno molte cose non servono a niente. A niente. Lo spirito dà la vita. Amen. Che cosa ci dà la vita? Perché deve dare la vita lo Spirito? Perché lo Spirito dà la vita? Perché qui, nell'altro regno, abbiamo qualcosa che regna, è la morte. La morte regna. Nel regno di Satana, molti morti. E finiscono tutti con la morte fisica. Ma la morte la sperimenti quotidianamente. La morte regna nel regno tramite questo bugiardo che fa credere alla gente molte cose. Parla di vita, ma non sa cos'è la vita. Ha una cosa sola da dare, la morte. Ma se non siamo riempiti di questo spirito, fratelli e sorelle, allora gustiamo alla morte ogni giorno, perché fisicamente, finché saremo sulla terra, nella carne, possiamo gustare alla morte ogni giorno, un piatto quotidiano, ma lo spirito dà la vita, lo spirito dà la vita. Dov'è lo spirito che dà la vita? È nel nostro spirito, e non altro luogo, anche nella parola. Le parole, dice il versetto 63 di Giovanni 6, che vi ho dette sono spirito e vita. La Bibbia non è un libro, non è un libro di filosofia, non è un libro di storia. E non vorrei offendere qualcuno, ma questo libro non ha bisogno di nessuna spiegazione se hai lo spirito in te. Questa parola è un concentrato di spirito di vita. Vuoi lo spirito e la vita? Vogliamo lo spirito e la vita? Sì, amen. Vorrei essere riempito di spirito e di vita. E il Signore mi ha dato la sua parola. Questa parola è concentrato, è un concentrato di spirito e di vita. I libri che sono vendiamo lì sono meravigliosi, ma c'è un solo libro che è spirito e vita, è questo. È l'unico, non ce ne sono altri. Il miglior regalo che puoi fare a qualcuno è dare lo spirito alla persona e la Bibbia. Allora hai fatto un regalo completo, lo spirito e la parola. E lo spirito è nella parola. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Questo è ciò che ognuno di noi possiede. E sono riempito dello spirito, e quando leggo la parola ricevo lo spirito e la vita. Oppure sfioro appena la parola. Signor Gesù, la parola è piena di spirito e di vita. Questa parola ha la capacità di creare una separazione tra l'anima e lo spirito. In ebrei la parola è vivente, efficace e separa anima e spirito, dice la parola, la ebrei. L'anima e lo spirito sono due cose diverse, sono cose diverse. In novembre 2011, poco importa ciò che la gente pensa, l'anima e lo spirito non sono la stessa cosa. L'anima non è trasformata, fa parte di questo regno, lo spirito invece fa parte di questo regno. E che cosa separa? Che cosa separa le due cose? La parola. La parola. La Bibbia. Questa parola. Non basta ascoltare dei messaggi. Puoi ascoltare i miglior messaggi della pianeta, non ti aiutano. Ci sono dei fratelli meravigliosi che danno parole che raccomandiamo a tutti, sono bellissime. Ma basta ascoltare buoni messaggi? No, non basta. Puoi allacciarti, ora abbiamo fatto l'altra volta, funziona abbastanza bene. Quando funziona è veramente bene. Ma basta sentire solamente la parola, una parola giusta? No. Dobbiamo, che lo spirito deve riempirci, lo spirito deve separare tra l'anima e lo spirito. Devo essere riempito dello Spirito Santo, allora c'è una separazione in me, nella mia anima, nei miei pensieri. Ciò che è terrestre e ciò che è celeste. Terrestre, celeste, anima, spirito, morte, vita, tenebre, luce, turbamento, pace. Puoi fare la lista lunghissima, ma la vita cristiana è questo. È una vita meravigliosa, perché è una vita in cui si è completi. Una persona che non ha ricevuto lo Spirito non è completo, è un cristiano che non è ripieno dello Spirito, non è neppure completo. E non so che tipo di vita cristiana lui ha, perché la vita cristiana non è: il Signore risolvi i miei problemi. Perché il 99,9% dei cristiani, io pure, io compreso, e noi tutti, forse c'è il 0,1% di eccezione che non conosco, il nostro preoccupazione principale della vita cristiana è d'avere una vita che funziona bene, senza problemi, senza preoccupazioni, senza problemi di salute, né di soldi, né problemi. Sono con il mio Signore e tutto va bene. Sì, non è vero? Ma lo Spirito esiste solo per risolvere i nostri problemi? No. No, no. Certe volte lo fa. Sì, ci aiuta in molte cose. A volte risolverà certi problemi, a volte no. Ma aumenterà il livello d'acqua perché usciamo dalla situazione. Ci sono molti scenari, ma in ogni caso lo Spirito è qui per rivelarci il Padre, per rivelarci chi è Dio, per separare anima e spirito, per riempirci di Lui. E domani vedremo, per edificarci in una casa spirituale. Senza lo Spirito non c'è vita cristiana, e senza Spirito non c'è vita di Chiesa. È così semplice. E lo Spirito, la vita cristiana, non si pratica la domenica mattina alle 10:15 quando viene alla riunione. Ci sono 7 giorni la settimana. Dormiamo 8 ore, ci sono 16 ore al giorno, fanno 16 per 7, sono molte ore. Lavoriamo molto, ma ci resta ugualmente del tempo. Mangiamo tutti, bene. Ci spostiamo, va bene. Però tempo ne abbiamo. Cosa faccio con quel tempo? Che cosa faccio con quel tempo? la parola mi è lì, è a mia disposizione, posso averlo anche sul cellulare, eh? Il Signore non può fare di più, l'hai anche sul telefono, sull'iPod, puoi ascoltarlo sulla strada. Non basta leggerla e ascoltarla, non devi ascoltare solo dei messaggi, non basta venire a una riunione per sentire qualcosa, devi toccare tu lo spirito del Signore, deve essere riempito dello spirito. Se non hai questo, non abbiamo niente, punto. Il Signore era categorico: se non nasci di nuovo non puoi entrare nel regno di Dio, punto e basta. Come dice, la carne non serve a nulla, è di nessuna utilità. Non dice la carne, sì, forse serve in certe occasioni e principalmente non serve a niente. No, dice la carne è di nessuna utilità, è categorico, è senza compromessi. La parola separa anima e spirito, punto a capo, perché l'anima e lo spirito non sono la stessa cosa. La parola separa, taglia, lode al Signore. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno di ritornare alla nostra prima esperienza con il Signore, quando lo Spirito è entrato nel nostro spirito. La vita cristiana riguarda lo Spirito, non concerne di un comportamento, di fare uno sforzo, di cambiare questo o quello, di cambiare quest'altra cosa, no. Ma tutto dipende dallo Spirito, è cambiare la sfera, è cambiare il mondo, è cambiare il regno, cambiare il re, ma non solo una volta, non una volta alla settimana, non di tanto in tanto, ma ogni giorno, ogni giorno. Lode al Signore. E qui abbiamo tutto. Perché? Perché abbiamo Dio, abbiamo Gesù Cristo, che è tutto e in tutti. Lui è tutto, è diventato tutto, è il Consolatore, è l'unzione, è lo Spirito, ci è stato dato, ci appartiene. Questa è la vita cristiana. Lode al Signore. Avrei voluto parlare molto di più di questo aspetto, ma dobbiamo ricordarci anche che cos'è la nuova nascita, non solo per quelli che non lo conoscono, ma per ognuno di noi, per spiegare alla gente di cosa parliamo qui. Parliamo del peccato, perché il peccato esiste, è una realtà, passiamo alla morte, perché è un'altra realtà che è nel quotidiano della gente. E parliamo della vita eterna, qui, della gloria, di quello che il Signore vuole darci. Questa è la nuova nascita. E basta invocarlo, Signor Gesù. Ma non solo una volta quando l'abbiamo ricevuto, dobbiamo invocarlo ogni giorno. Possiamo invocarlo ogni giorno, nella tua macchina, sulla tua bici, sulla monopattino. E la parola ci aiuta a fare questo trasferta ogni giorno. Non solo la facciamo una volta per tutte, ma siccome siamo sempre nella carne, abbiamo un'anima e il peccato è sempre in noi, se siamo nello spirito, se non viviamo con Gesù Cristo, il risultato è che ogni giorno abbiamo bisogno della parola, che spirito e vita, e questa parola deve essere un piacere per leggere la parola. La mattina quando ti alzi, devo leggere la parola, devo leggere il mio per un quarto d'ora. Non devi prendere il tuo quarto d'ora. La mattina leggere la parola non è un dovere, è un privilegio, è meraviglioso. Leggere la parola a qualsiasi momento, isolati con il tuo Signore prima di andare a letto, la sera, la mattina, la giornata, isolati con il tuo Signore, invoca il Signore, mangialo. Amen, è meraviglioso, perché la vita cristiana è questa: vivere in questo regno è, dipende dallo Spirito. Lo Spirito non ti cade addosso ogni domenica, 52 volte la settimana, già l'anno. No, no, non è così. Non perché sei venuto alla riunione che sarai riempito dello Spirito. Lo Spirito è qualcosa di ogni giorno, di quotidiano. E alla riunione non veniamo per sentire un messaggio, ma per incontrare Dio.